Allora, con Francesco Posa, detto anche Laura O'Clock, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Questa band meravigliosa, dopo due EP e due dischi sulla lunga distanza, di cui uno doppio, con versione in italiano e in inglese, tornate
esatto.
Con questo disco di cover, Fotoromanzi. Ma ti chiedo se ci vuoi raccontare un attimo come inizia la vostra storia, qual era l'idea iniziale di gruppo?
Ma guarda, noi non siamo mai partiti con per andare avanti, cioè nel senso giocavamo a tennis, eravamo in quattro, tre di queste quattro persone che giocavano a tennis, bene o male avevano anche una passione per la musica, sia ascoltata che suonata. Abbiamo detto, ma una volta invece di noleggiare un campo da tennis potremmo andare a fare una prova in sala prove. Prima prova, seconda prova, la terza prova avevamo scritto il nostro primo pezzo e quindi abbiamo detto, ma forse lasciamo il tennis, siamo ingrassati di 20 kg e abbiamo continuato a suonare. Ormai a luglio sono 9 anni che abbiamo abbandonato il campo da tennis, insomma. E poi abbiamo sempre cercato di, insomma, non essere mai un gruppo noioso, non ci sono mai piaciuti i gruppi che salgono sul palco, suonano, se ne vanno freddissimi, insomma, magari anche, diciamo, con questa immagine di impossibili da raggiungere da rockstar. Noi siamo esattamente l'opposto, quindi abbiamo cercato di distruggere le barriere anche fisiche con il pubblico. Come approccio fondamentale
dopo il concerto, insomma, vi si trova al bar con
ma in realtà anche durante, nel senso che sia noi tendiamo ad abbandonare il palco quando suoniamo, perché suoniamo con cavi molto lunghi, addirittura senza cavi, quindi di solito siamo al bar mentre suoniamo, a volte sia ci piace anche avere il pubblico sul palco durante il concerto, le persone che suonano con noi. A volte chiediamo, c'è un batterista in sala, e magari invitiamo a suonare qualcuno con noi in quel momento, quindi
c'è molto
un approccio completamente diverso, insomma.
Perfetto, allora Fotoromanzi vi porta ad affrontare delle cover, ma come continua la storia precedente del vostro gruppo? Insomma, c'è qualcosa che mantenete come collante rispetto al passato, rispetto al vostro modo di essere gruppo?
Ma allora, Fotoromanzi è arrivato dopo due dischi che abbiamo registrato, insomma, primo uscito nel 2010 e il secondo uscito nel 2013. Due dischi di canzoni nostre, sempre. Abbiamo sempre cercato di essere divertenti, di avere dei testi un po' non stupidi ma divertenti, cioè, ci proviamo almeno, insomma, a volte possono essere anche stupidi. E qualche cover l'abbiamo sempre suonata, perché comunque dal vivo, magari soprattutto in contesti dove ti conoscono di meno, dare in pasto qualcosa di già conosciuto può essere una strategia per vincere il pubblico. Non abbiamo mai in realtà fatto cover di gruppi che ascoltiamo seriamente, ma siamo sempre lanciati in versioni rock di classici del pop internazionale, sostanzialmente.
Sì.
Fotoromanzi è nato da un invito a suonare a un matrimonio, da un po' il panico di dire, ok, cosa possiamo presentare a una platea che sicuramente non è, diciamo, quella di un concerto rock, e abbiamo voluto affrontare un po' i drammi del panorama musicale italiano. Purtroppo, per fortuna, sono, insomma, tantissimi anni che ci vengono propinati questi diciamo minestroni di amore, cuori e poesia all'italiana, e quindi abbiamo voluto interpretare comunque delle canzoni che sono nel nostro DNA alla fine.
Infatti, e come avete scelto queste canzoni in particolare?
Ma diciamo che, visto che appunto era un matrimonio, ovviamente il trionfo dell'amore, abbiamo scelto la tematica principale del disco, era appunto quella dell'amore. Ovvio che la maggior parte delle canzoni italiane sono d'amore. Abbiamo voluto un po' spaziare in tutto il repertorio dagli anni 30, perché c'è una delle canzoni del disco è Parlami d'amore Mariù, una versione di Parlami d'amore Mariù, a insomma anni 90 con cose più moderne come Serenata Rap di Jovanotti o Se tu non torni Miguel Bosé. Sì. Abbiamo voluto insomma
spaziare
da classiconi come può essere Felicità o Cuore Matto a magari appunto una Se tu non torni, che pur essendo un pezzo abbastanza conosciuto la vediamo più come una chicca che abbiamo voluto mettere, infatti l'ultimo pezzo del disco che chiude un po' questo excursus in 90 anni, no aspetta, sì,
dagli
60
anni 30,
di musica italiana, sì, dai 30 ai 90, quindi 60 anni di musica italiana, insomma, quindi okay. Quelle che comunque funzionano anche molto dal vivo, abbiamo cercato di renderle forse anche più orecchiabili di quello che sono sempre state,
ma
alcune le abbiamo anche testate prima di registrarle, ovviamente, perché il matrimonio è stato, l'evento di Suona il Matrimonio è stato uno dei banchi di prova per la maggior parte dei pezzi.
Ma gli sposi sono stati contenti quella volta?
Sì, sì, gli sposi, soprattutto le nonne e le mamme, nel senso che gli invitati che magari avevano una nostra età, insomma 30-35 anni, erano in seconda fila, in prima fila c'erano nonne e mamme impazzite che ballavano le loro canzoni, insomma, quindi è stato davvero, davvero divertente, e poi il matrimonio comunque è uscito molto bene. Gli sposi ci conoscevano già, quindi ovvio che ci hanno chiamato per quello, non ci siamo infiltrati come orchestrina di piano bar e poi facendo una sorpresona.
E che sorpresa!
Sarebbe stato divertente.
Qual è stata la prima canzone finita?
Di questo disco?
Sì.
Ma diciamo che quella che ci portiamo un po' più dietro da un po' più di tempo è Nel blu dipinto di blu, diciamo, Volare, Domenico Modugno. È quella che forse è nata prima perché era nato dall'esigenza di promuovere la nostra italianità quando abbiamo suonato al Festival Sziget a Budapest in Ungheria. Era la seconda volta, stiamo parlando del 2012, e abbiamo detto vorremmo chiudere insomma in bellezza il concerto con una cover di un pezzo italiano che conoscono tutti. E la cover di appunto del blu dipinto di blu è stata quella che abbiamo scelto per quell'occasione. Stiamo parlando ormai di quasi 4 anni fa, ed è un pezzo che sostanzialmente ci piace sempre suonare dal vivo, spesso chiediamo i concerti con questa nostra versione di un altro classicone. Quindi è stato questo sicuramente il primo pezzo che è nato ancora prima dell'invito del matrimonio, ecco.
Ok. Ecco, invece sulla cover di Felicità avete ideato un video molto simpatico, chi l'ha curato?
Guarda, l'idea del video è venuta perché ci siamo esibiti ormai un anno fa durante questa partita di Serie A, Sassuolo-Roma, nello stadio di Reggio Emilia. E il disco era già pronto da un po', poi per motivi diciamo tecnici non eravamo ancora riusciti a pubblicarlo, però avevamo, insomma, i pezzi esistevano già ed erano registrati nella loro forma definitiva. Ci siamo esibiti proprio con questa cover e ci siamo filmati, insomma, uno stadio di Serie A, quindi comunque era abbastanza prestigiosa come occasione da portare a casa nell'album dei ricordi. Quando poi abbiamo visionato il materiale abbiamo realizzato che in realtà ne avevamo abbastanza per girare un video, per girare proprio il video di Felicità, e quindi l'abbiamo sostanzialmente montato in casa, nel senso che molto umilmente il regista del video è proprio sottoscritto, poi la parte più tecnica di montaggio e di riprese è stata fatta da altri due nostri collaboratori di lungo corso che sono sempre spesso lì a farci delle riprese, a darci una mano per poi metterle insieme, che sono Marco Riccioli e Simone Cannizzo, e non fanno questo di professione, però sono molto bravi nel loro piccolo. Quindi insomma abbiamo voluto mettere insieme queste immagini girate nello stadio di Sassuolo, del Sassuolo, nello stadio di Reggio Emilia, in cui siamo vestiti da spose, in due abbiamo il nostro batterista vestito da sposo, e una parte di appunto finta collegamento in diretta in cui invece di vedere una partita appariamo nello schermo, appunto sconvolgendo gli spettatori che siamo noi in realtà, noi stessi, in questo video, insomma, un video molto mistico che andrebbe visto e fatto vedere in tutte le scuole, sicuramente.
Consigliato. E poi Felicità ad un certo punto diventa stoner. Cosa ha significato per voi prendere una canzone inquadrata in un contesto buonista da novella e mettervi sopra la vostra impronta?
Ma diciamo che spesso quando c'è il processo creativo di scrivere una canzone o anche riarrangiarla nel caso di una cover, bisogna un po' scendere a compromessi. Penso che magari un pezzo può piacere moltissimo a una o due persone della band, magari non piacere assolutamente, o comunque non essere ritenuto ottimale da magari altri componenti della band. E nello specifico, insomma, uno di noi, dico non farò il nome, non era molto contento, insomma, dell'arrangiamento, perché lo riteneva un po' troppo semplice. Altri due in realtà erano invece colpiti da proprio questa semplicità e forse anche dell'efficacia, quindi non avremmo mai pensato poi di abbandonare in toto l'idea di fare questa cover. E quindi un po' per dare un contentino, che poi in realtà ovviamente è sempre condiviso da tutti, abbiamo deciso di aggiungere una parte completamente nuova al pezzo, sì. Farlo un po' più cattivo e quindi aggiungere questo minuto di stoner che è sempre stato un po' anche nelle nostre corde, no? Cioè, ci riteniamo un gruppo stoner a tutti gli effetti, però è un genere di musica che comunque abbiamo sempre ascoltato con molto volentieri, quindi non può non mancare almeno una volta in uno dei nostri dischi, ecco.
Certo. Poi avete fatto diventare Il cielo in una stanza una canzone indie rock. Com'è venuta la trasformazione? È venuta subito così?
Ma sostanzialmente era un pezzo, cioè nella stanza forse è stato quello su cui abbiamo lavorato di più sull'arrangiamento, perché ha una struttura molto, molto simile, nel senso che tutta la canzone non ha dei grossi ritornelli, anche strumentalmente, fondamentalmente sono sempre gli stessi accordi, quindi è una canzone che potrebbe un po' annoiare, tra virgolette, se fatta con un certo stile, magari una versione più punk, più veloce. E poi ci è venuta un'idea abbiamo ascoltato un gruppo che praticamente sono un side project dei Turbo Negro, si chiamano Euroboys, che sono il gruppo del chitarrista dei Turbo Negro, Euroboys ovviamente, e c'è proprio un loro singolo che ha un andamento simile. E ascoltando questa canzone mi ho detto, beh, però potrebbe essere il modo con cui cambiare l'arrangiamento e farlo diventare un po' più, ecco, appunto, indie rock. È la prima volta nella storia del gruppo in cui registriamo una chitarra acustica in studio. Bene. È la prima volta in cui il mio basso, io sono quasi spesso il basso, poi in realtà io e Federica Knox, che è l'altro membro del gruppo che suona chitarra e basso, ci scambiamo spesso gli strumenti. In questo pezzo io suono il basso ed è la prima volta in cui l'ho suonato senza distorsione, quindi proprio è stato, se vogliamo, un modo di anche per noi di cambiare un po' l'approccio, che è sempre abbastanza spinto sulle corde di ignoranza, certo, e di viaggiare verso altri lidi. In realtà la nostra idea è sempre di cercare di non ricoprire solo un genere musicale, sempre rimanendo all'interno del rock in realtà, però di spaziare un po' da un pezzo un po' più tirato, un po' più punk, o rock and roll, magari anche atmosfere un po' più rilassate. Poi diciamo che questi pezzi, comunque partendo molto rilassati, ci stava anche in alcuni casi utilizzare le stesse loro tecniche, quindi di essere reinterpretarli in modo rilassato.
Certo. Poi Serenata Rap, che ha ricevuto invece il vostro sprint rock, diventando quasi corposa con una spina dorsale. Come ci avete lavorato?
Beh, Serenata Rap è anche un altro pezzo che ha avuto un po' più di difficoltà nell'essere partorito, nel senso che comunque un pezzo rap è sempre comunque rap o comunque diciamo non sicuramente rock, è un po' difficile riarrangiarlo in una versione comunque che abbia un certo tipo di spinta. Poi anche un testo molto 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 lungo, quindi volevamo anche fare dei tagli sulla parte di testo, perché altrimenti sarebbe durato tipo 18 minuti.
Sì.
Abbiamo deciso di sostanzialmente siamo partiti dal riff iniziale diciamo della canzone di chitarrina, non so neanche come definirlo, lo strumento originale che si ripropone sostanzialmente in tutto il pezzo, e farlo diventare quasi un riff stoner, anche quello. E poi siamo andati avanti un po' su quella dimensione. In sala prove, quando l'abbiamo arrangiata, non stavamo suonando il basso, quindi eravamo in due chitarre che facevano due parti completamente diverse. E, insomma, è stato un po' complesso, devo dire la verità. Alla fine abbiamo voluto anche aggiungere. Sì, beh, sembra di sì, insomma, alla gente sta piacendo molto. Abbiamo voluto aggiungere anche un'atmosfera un po' alla Interpol nel bridge della canzone, in cui due chitarre si intrecciano con un basso che poi entra in un secondo momento e poi ripartire sulla parte un po' più rock, stoner, comunque con sempre qualche ritornello che ti rimane in testa, affacciati alla finestra amore mio, insomma. Okay. Chi è che non l'ha mai canticchiata?
Ecco, poi c'è un metallaro dall'altra parte del vetro che ha alzato la mano, comunque a me.
Ecco. Siamo tutti colpevoli.
Fotoromanza invece, insomma, la canzone che mi è sembrata più vicina a voi, mentre le altre sono proprio rivoluzionate. Come rientra questa tra le vostre scelte?
Ma questa è stata proprio una dei pezzi che effettivamente abbiamo proposto al matrimonio, al famosissimo matrimonio ormai. Insomma, questo amore è una camera a gas, volevamo anche lanciare un messaggio di critica ovviamente al matrimonio verso gli sposi, sempre in modo ironico. E, diciamo che sì, è forse quella che anche ci è venuta un po' più facile, perché abbiamo buttato giù questo, è una canzone già rock di partenza, quindi l'abbiamo sostanzialmente velocizzata e resa un pochino più punk. C'è un intero pezzo iniziale in cui c'è solo la chitarra e un po' di batteria, io quando la suoniamo dal vivo mi diverto a ballarla, mi mando i gesti, e poi a un certo punto entra il basso e diventa, insomma, direi un classicone del punk rock, o quasi, diciamo.
Va bene. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato al God Studios di Milano, è uno studio dove abbiamo registrato praticamente qualunque nostra produzione, perché conosciamo bene il proprietario dello studio, Luca Serpenti, che al momento è il bassista di Max Pezzali, dopo aver fatto tantissime altre cose da solo e che continua a fare, tra cui un gruppo elettro rock che si chiama Serpenti. Abbiamo appunto questa relazione decennale con lui, quindi comunque è il nostro punto di riferimento per tutto quello che registriamo. Se non mi ricordo male, l'abbiamo registrato nell'autunno dell'anno scorso, quindi non 6 mesi fa, ma addirittura 1 anno e mezzo fa. Poi, come dicevo prima, come accennavo prima, abbiamo avuto un po' di problemi personali, niente di grave, che ci hanno purtroppo portato a spostare l'uscita del disco più avanti, e poi alla fine siamo riusciti finalmente a pubblicarlo.
Ecco, ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate nel momento della registrazione, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma fortunatamente arriviamo sempre in studio abbastanza con le idee chiare, non, anche perché purtroppo avendo dei budget un po' limitati, non possiamo permetterci di stare troppo tempo in studio e quindi di sprecare il tempo in studio. Quindi è un lavoro che viene fatto prima in sala prove e per arrivare insomma abbastanza preparati poi in sala di registrazione. Ovvio che c'è sempre qualcosa che viene fuori di nuovo o anche di qualcosa di meglio che viene, va a sostituire un'idea precedente in studio, però fondamentalmente il 95% è già stato deciso lì. Poi ci sono comunque i consigli di Luca Serpenti, che appunto ci aiuta sempre comunque a renderle il meglio possibile le canzoni. Quindi eventualmente sì, alcune cose che potremmo aver scartato sono state scartate molto tempo prima, insomma. Avevamo iniziato a lavorare a un arrangiamento di Ti amo di Umberto Tozzi, che a mio avviso sarebbe da rivedere, però poi insomma anche per questione di tempi non volevamo fare 25 cover, abbiamo detto dai, ce le abbiamo 10, è comunque un disco di transizione perché noi non siamo un gruppo di cover, non vogliamo esserlo, e quindi era bello far sentire a un pubblico più vasto le registrazioni fatte bene in studio di questi pezzi. Non volevamo neanche perderci, diciamo, troppo tempo, ecco.
Ok, allora, belle anche le scelte, la scelta insomma del fotoromanzo che riprende le canzoni e vi vede protagonisti. Chi l'ha ideato?
Sì, abbiamo all'inizio stavamo pensando di mettere insomma un po' questo qualcosina di bonus all'interno della confezione del disco. Avevamo fatto anche delle foto in cui eravamo un po' come delle figurine dei cantanti degli anni 60, non so se le hai mai viste, ma ci sono queste terribili figurine di Bobby Solo, Gianni Morandi, Mina, che giravano credo nei detersivi o qualcosa del genere negli anni 60. E vogliamo inserirla insomma come adesivo. Poi abbiamo fatto insomma le fotografie per la cover, per l'artwork del disco, e ci è venuta sostanzialmente a Federica, che oltre a essere chitarrista cura la parte grafica dei dischi, gli è venuta questa idea di insomma creare questo fotoromanzo, e vista la insomma l'idea fantastica abbiamo deciso di abbandonare le figurine che abbiamo sempre in serbo, potrebbero ritornare chissà quando, e invece appunto includere come, se vogliamo, come un booklet del disco questo fotoromanzo fatto con i testi sostanzialmente delle canzoni che abbiamo interpretato, ecco. Un'idea di fare un fotoromanzo, cioè, è un'idea che avevamo avuto anche addirittura prima di fare il disco di cover, volevamo fare un nostro fotoromanzo per prendere in giro questa corrente letteraria, chiamiamola così, degli anni 70. Poi quando abbiamo fatto il disco che si chiama Fotoromanzi, ecco, ci stava benissimo questa cosa bonus per chi acquista il disco fisico.
Ok, allora insomma, voi siete Federica Knox, Lara Brixen e Lara, esatto, O'Clock. Esatto. C'è qualche spiegazione per questi nomi?
Ma diciamo che quando abbiamo iniziato con il nome che abbiamo, Deluded by Lesbians, che ovviamente lo ribadiamo sempre, è sempre una presa in giro bonarissima a queste ragazze che esistono davvero, che ci hanno deluso, ci siamo innamorati e è andata male. Uh-huh. E in realtà questi nomi, i nomi diciamo sono i nomi propri, sono proprio i loro nomi originali, ovviamente i cognomi sono inventatissimi perché suonavano bene o erano semplicemente stupidi, da Federica Knox, che è un omaggio ad Amanda Knox, famigerata Amanda Knox, al mio nome che è Laura O'Clock, che se si legge Laura O'Clock, è un po' questo gioco, terribile gioco di parole con l'orologio. E invece il nostro batterista Lara Brixen è un grande fan di Bressanone, ci è capitato più di una volta, Bressanone nella lingua originale tirolese si dice proprio Brixen, quindi ed è stato il suo cognome, insomma. Okay. Per un periodo abbiamo anche pensato di, nel disco di cover, di usare degli pseudonimi diversi, ma poi abbiamo deciso di continuare a essere noi stessi anche per questo disco e quindi tenere i nostri pessimi nomignoli che ci siamo autoaffibbiati.
Va benissimo. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Beh, oltre insomma alla possibilità di ascoltarlo in streaming su Spotify, Deezer, tutte le piattaforme possibili e immaginabili, si può anche sia acquistare che ascoltare su Bandcamp, sulla nostra pagina Bandcamp, dove c'è appunto nella sezione audio è ascoltabilissimo, e nella sezione merchandise si può acquistare con anche le nostre stupende magliette. Finisco qui la pubblicità. È un'edizione molto limitata, abbiamo stampato solo 250 copie proprio perché era un regalino ai fans. Quindi insomma disponibilità limitate, ci sono al pochissimi negozi in cui abbiamo sostanzialmente distribuite a mano, però la parte digitale è una distribuzione mondiale. Fortunatamente con i nuovi media si può arrivare dovunque con un click, quindi chiunque voglia ascoltare sulle piattaforme ci trova facilmente. Comunque siamo su Facebook, su YouTube, ci sono i nostri video.
E avete delle date per le prossime settimane?
Allora, devo dire la verità, siamo partiti un po' in ritardo sulla preparazione, alla preparazione dei concerti. Se non mi sbaglio dovremmo suonare a Novara il 7 maggio. E stiamo lavorando un po' per l'estate, provare a fare qualche apparizione in qualche festival, siamo un po' in contatto con un paio di realtà, però ancora nulla di definitivo, e poi cerchiamo di recuperare anche per l'inverno. Purtroppo magari il pubblico non lo sa, però i tour estivi si preparano tanti mesi prima. Quindi insomma sicuramente la vedo difficile che faremo tante apparizioni quest'estate. Lavoriamo per settembre e in realtà stiamo anche lavorando a un quarto disco di pezzi nostri, quindi siamo molto attivi dal punto di vista di scrittura, e un po' meno dal live purtroppo, però
ecco, ma il prossimo disco sarà in italiano, in inglese?
Bellissima domanda, non abbiamo ancora una risposta definitiva. Ci piacerebbe, stiamo pensando a due cose molto diverse, una che non possiamo rivelare perché sarebbe molto, molto strana e anche un po' divertente. Un'altra è quella di addirittura aggiungere un disco con una terza lingua, cioè il primo era solo in inglese, il secondo erano gli stessi pezzi in inglese e in italiano.
Sì.
E magari il terzo disco potrebbe avere, non so, tre canzoni in inglese, tre canzoni in italiano, tre canzoni in spagnolo, cioè, nonostante nessuno di noi tre parli lo spagnolo, però potrebbe essere un modo per continuare a distinguerci, o magari ritorniamo semplicemente all'inglese, perché tutto sommato ci riteniamo una band di alternative rock americano anni 90, pur essendo basati a Milano, quindi non ci identifichiamo più con un certo tipo di suoni che purtroppo in Italia non hanno neanche mai avuto troppo successo. Però qualche affezionato c'è ancora e ogni tanto tornano di moda, è 90, quindi magari un giorno anche noi torneremo di moda, o non, in realtà non siamo mai stati, quindi.
Va bene, dai, siete fortissimi, insomma speriamo di vedervi presto e di avere ancora nuove canzoni, tantissime nuove canzoni da voi. Va bene, ti abbraccio, è stato un piacere. Anche. E alla prossima.
Grazie mille.
Buona musica.
Ciao a tutti.
Ciao.
Anche a voi, ciao.